Le questioni che abbiamo posto nel corso di questi ultimi tempi, a parte la riflessione che dopo 30 anni quella famosa legge, la 646, la Regina della Torre, ancora regge, non solo regge perché galleggia, ma perché si è rivelato uno strumento fondamentale, essenziale per il contrasto alle mafie. Per i due motivi principali, come tutti sapete, primo, l'individuazione reale associazione di Stato mafioso, e secondo, la confisca dei beni. La confisca dei beni, per essere effettivamente attuata, ha visto scorrere quasi un decennio, perché dall'82 al 96, quando c'è la prima legge per la gestione dei beni confiscati, sono praticamente 14 anni, se non più, non sbaglio i conti. Per dire come è stata faticosa e lenta. Nel corso di questi anni cosa abbiamo posto? Come abbiamo visto nella gestione, così come viene fuori da queste testimonianze, che sia per i beni immobili che per le aziende c'è un problema di non interrompere l'attività, la funzione produttiva, l'attività produttiva a cui sono destinate. Perché fa il sequestro e la confisca dopo 12 anni, qual è stato il termine massimo? Anche una casa, come tutti ben sappiamo, anche una casetta ben fatta, dopo 12 anni è già un rude o quasi rude, e quindi c'è il problema di uno. E l'uso sociale cosa quanto deve costare. Per un'azienda non esiste nemmeno un periodo così lungo, perché già dopo 6 mesi qualsiasi azienda è fuori mercato, ha perso il mercato, ha perso i clienti, e tutto questo, a parte le altre difficoltà di cui parleremo. Quindi l'idea era dire, bene, ci vuole una gestione unica, ed è nata l'agenzia. L'agenzia viene confiscata, avrebbe dovuto, dovrebbe e deve, in base alla legge, assicurare che cosa? Una non interruzione dal sequestro alla confisca, e in modo specifico per l'azienda, adesso diremo qualcosa. Ci siamo trovati, per fortuna, con un cambio anche di vento politico, ma a fronteggiare un fatto che mentre si discuteva del cosiddetto codice unico antimafia, il seguito codice unico antimafia, si voleva eliminare dalla memoria legislativa del paese la 646, cioè la legge per il regolatore, che se fosse stata approvata nella formulazione come era stato presentato dall'ex ministro Alfano, in base a quell'articolo 1 della legge della Rognone della Torre non si sarebbe più potuta fare menzione, perché veniva preso il contenuto della legge Rognone della Torre dicendo d'ora in poi per citare quei contenuti bisogna fare riferimento al codice, che lui sperava che probabilmente se il procuratore Vignato si dura le orecchie, sperava che diventasse il codice Alfano, dopo il codice Rocco e dopo il codice di Sapia, ma non è andato così. Perché? Perché siamo intervenuti in tempo, la Fillea ha fatto parte, la CGM ha fatto parte anche, questo schieramento abbiamo messo in fretta e furia in campo, abbiamo dato l'allarme, le forze politiche e il Parlamento si sono resi conto della gravità della situazione, perché cancellare alla vigilia del 30° anniversario dell'uccisione di La Torre e di Salvo diventava, come vuol dire, uno schiaffo non facilmente gestibile.
Sottratta, eliminata la parte penale, ed è rimasto
questo codice delle misure di prevenzione antimafia. Misure di prevenzione antimafia, non codice unico. Quindi il codice unico, cioè un testo unico che copre tutta la materia, rimane come esigenza di
conto. Ed è quello che abbiamo posto a questo governo.
Intanto nel merito di queste misure di prevenzione, che riguarda la gestione dei beni confiscati, perché stabilire tassativamente che la confisca si deve fare entro 2 anni e mezzo al sequestro, per una società per azione, e soprattutto se ha collegamenti internazionali, qui quelli del mestiere ci spiegano come quanto sia difficile tra rogatorie, trascrivere, interpellare procure europee di altri paesi, e santuari finanziari e così via, entro 2 anni e mezzo
conoscere il quadro
societario, queste scatole cinesi con cui si nascondono ovviamente i capitali finanziari delle mafie. Perché guardate, quando parliamo di beni immobili confiscati parliamo di cose già di 20 anni fa, perché oggi tranne i fessi ladri dei partiti, questo, nessuno più va a comprare immobili con i capitali rubati o illegali o del narcotraffico e così via. Le ho investito nelle società finanziarie con tutti questi marchingegni complicati e così via. e che quelli che comprano case per nascondere i capitali sono proprio, appunto, qualcuno che viene fuori con già le cronache, pare una cosa incredibile. I mafiosi, che non sono incredibili, sono molto più intelligenti, già da tempo.
Quando parliamo di beni immobili, parliamo di cose che sono avvenute nel secolo scorso, per capire quanto è inadeguata anche la legislazione per i nuovi reati finanziari, per i nuovi fatti che emergono, come quella della corruzione, dell'autoriciclaggio e del riciclaggio, che vanno normati con misure efficaci,
perché le norme attuali non sono sufficienti per colpire.
Ritornando al punto, le aziende possono, debbono avere garantita la prosecuzione dell'attività, quindi senza interruzione. Questo è il problema. Dall'amministratore giudiziario fino al passaggio definitivo all'agenzia per i confiscati, questo deve essere garantito.
Per fare questo, abbiamo detto, qualcuno ha lanciato l'idea, diamo il rating in antimafia. Bene, prendete tutte le aziende confiscate, c'è avuto un elenco di aziende a cui poter affidare,
assegnare il rating antimafia, col quale si possono presentare all'istituto di credito, che pur essendo stato generoso con i mafiosi, con i quali non chiedeva
molte garanzie,
appena è sequestrato già comincia a fare qualcosa.
Ecco le cose che qui sono state dette.
Cominciamo da questo, significa far sperimentare se davvero per le aziende che rispettano la legalità può essere adottato questo criterio. Tutte le aziende, grandi, piccole e medie,
cominciamo a sperimentarlo dalle aziende confiscate. E qui abbiamo esempi per tutti. Ma dobbiamo avere chiaro, ed è l'altro aspetto, che tutto questo può avvenire non sulla base di una decisione burocratica. Noi poniamo con forza un problema di una cabina di regia per discutere i piani industriali di ogni azienda sequestrata.
Non può essere affidato solo all'amministratore giudiziario, che dipende dal magistrato, oppure quando è nelle mani dell'agenzia solo da 30 funzionari che devono gestire un complesso di
beni così articolato e complicato su 30 funzionari. E anche questo è un problema. Se vogliamo far funzionare l'agenzia bisogna assicurare appunto le strutture perché possano essere attive sul territorio.
L'agenzia deve avere una cabina di regia con le forze sociali,
non soltanto l'istituzione, ma cominciare dai comuni, perché i comuni, che sono destinatari in gran parte dei beni, devono partecipare per loro riuso, ma devono rispondere e devono partecipare appunto sui progetti, sui programmi di riuso di questi beni. Comincia la Bagheria. Io mi auguro che la nuova amministrazione comunale di Bagheria
stia proseguendo nell'esercizio
del riuso dei beni confiscati, che a Bagheria non sono pochi. Era una sollecitazione per dire,
e questo deve essere fatto con una molte possibilità per farlo, per creare uno schieramento tra le forze antimafia a sostegno di un progetto di giustizia sociale. Perché il problema qual è?
E introduco l'ultimo tema e finisco.
Vendere o non vendere i beni? La prima cosa che ha fatto
l'agenzia dei beni confiscati appena insediata con la nuova direzione è dire: bisogna vendere bene, bisogna fare cassa. Abbiamo spiegato, badate, garbatamente, perché noi sosteniamo ovviamente l'agenzia, non siamo in polemica, ma assumere il principio della vendita senza avere capito quali sono i fallimenti perché sei costretto a vendere significa tradire lo spirito della legge Regno della Torre, perché quello ha previsto la confisca e hanno previsto la confisca per restituire alla società il bene che gli era stato sottratto attraverso l'esproprio mafioso.
Se tu dimostri che non lo sai più usare Stato e sei costretto a vendere, a parte tutti i rischi, poi
gli acquisti e tutte queste cose,
sì, però poi espropriamo tutto quello che volete,
e comunque se dovesse avvenire in quel paese, in quella città, in quel comune, il messaggio negativo sarebbe dirompente per l'impegno antimafia dell'amministrazione, della città, delle associazioni, dello Stato e così via. Allora il problema è questo: discute del riuso sociale attraverso la cabina di regia in cui le forze sociali e la CGIL, il sindacato, il suo complesso debbano svolgere la loro parte a tutela di che cosa? Del lavoro, prima di tutto, mi pare ovvio.
Sapete che è un'azienda che emerge dalla gestione mafiosa,
è una gestione mafiosa mutata, ha possibilità di accesso ai capitali molto facile, non solo perché le banche sono più generose, ma che basta, è giusto, qualche altro affare per poter avere il capitale liquidi. E oggi non a caso tutti dicono in fase di crisi gli unici che hanno grande liquidità sono appunto le strutture mafiose, i gruppi mafiosi. Una gestione mafiosa di un'impresa è una gestione favorita perché non vince la concorrenza sul mercato attraverso il principio della libera concorrenza, quella che abbiamo studiato a scuola, la vince usando la forza di intimidazione, non soltanto la violenza fisica, ma usando, diciamo, la minaccia della violenza fisica come intimidazione. Usa,
ed è questa la questione che viene fuori,
è messa in sordina da una parte anche nel dibattito politico sicuramente, ma anche da una parte di chi si impegna nel contrasto alle mafie, il fatto che la mafia non è un SPA per i fatti suoi, è figlia del rapporto con la politica, è il braccio illegale di una parte della classe dirigente, che non lo diciamo noi, era scritto già nel 76 nella relazione alla prima commissione di mafia, quella che conclude l'ora, scritta da non solo nella relazione di minoranza di Pio La Torre, ma anche nella relazione di maggioranza del Democratico Cristiano, Cattani e Carraro, perché questa è quella conclusione. Ma nella relazione del Cristiano Cattani c'è lo stesso ragionamento. La mafia storicamente è stato sempre il braccio illegale di una parte della classe dirigente, che non volendo confrontarsi sul mercato, l'economia, con la libera concorrenza, ha usato dal feudo alla società, all'edilizia, al narcotraffico, usando i pensi per accumulare ricchezza, al narcotraffico, ai rifiuti, alla sanità, così via di seguito. Come sarebbe stato possibile introdurre un rapporto di questo così stretto con la sanità? Vedi l'esempio qui di Villa Santa Teresa, se non ci fosse stato questo, non connubio, questa fusione, questa espressione della politica in senso illegale. Allora, se assumiamo questo punto di vista, guardate che sul piano conseguenziale, sia legislativo che dell'azione, noi non possiamo scoprire sempre 30 anni dopo che c'è l'entità esterna, nelle stragi della guerra 78-82, dopo 20 anni nella guerra di mafia 92, nelle stragi 92-93, perché l'entità esterna c'è sempre stata, la Portella, tutta la... le altre guerre di mafia, ma se poi risalite indietro nella storia ai fasci siciliani, c'è stata sempre l'interstella. Cos'è l'interstella? È quella parte della classe dirigente che non ha mai accettato il gioco democratico e ha trovato la scorciatoia dell'uso della violenza. L'ha trovato qui? Sì, l'ha trovato qui, ma ora è diventato un esempio nazionale e internazionale, perché qui diventa la colonna da cui si espropriano ricchezze per essere investite dalla politica. Ormai l'abbiamo ovunque. Nella rozza toscana, nella rossa Emilia, dove sicuramente le difese democratiche sono molto più avanzate, più forti, così, adesso scoprono che lì l'edilizia, i lidi, ma come? Quello salutava tutti. Se si fossero informate meglio, anche qui, guarda, anche per noi che conosciamo le galline e i pollai da questo, quando cammini per strada ti salutano tutti, lo sappiamo bene questo. Bologna, ma come? Uno di Villa Abate, grande imprenditore di successo, come diventato, era una delle colonne di inquinamento, di colonizzazione dei capitali mafiosi in quell'area. Ma salutava tutti, salutava tutti. Scusate la battuta. Allora il problema qual è? Abbiamo chiesto, la antimafia si comincia ad applicarlo dalle imprese confiscate. Due, si faccia la cabina di regia per gestire i piani industriali, proporre, programmare, gestire i piani industriali, a cominciare per la tutela del lavoro, terzo, si introducano norme legislative per affrontare le questioni della corruzione, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio in modo molto più efficace.
Tra l'altro basterebbe, che noi abbiamo fatto, siamo nella confederazione in cui l'Italia ha fatto lezione, è stato testo copiato per quanto riguarda la situazione antimafia. Adesso ci vengono dall'ONU, dall'Unione Europea e così via, tutte le indicazioni per dire che bisogna intervenire legislativamente sulla corruzione e sull'autoriciclaggio, e l'Italia si trova dopo 18 anni, 16 anni, 17 anni di berlusconismo e di populismo demagogico, per cui l'Italia, questo governo era diventato il governo più antimafioso dall'Unità d'Italia a oggi, fermo restando che nel Parlamento, così come nell'Assemblea regionale siciliana, i mafiosi potevano essere eletti, come sappiamo e come tutti sapete. Cambiamo questa pagina, non si può fare sì che in Germania l'autoriciclaggio sia punito, in Francia sia punito e in Italia non sia punito. Allora, diciamo agli imprenditori che nel patto per il contrasto alle mafie deve esserci questi qui, di combattere la corruzione, che molti vanno ricercando anche tra le imprese, e l'autoriciclaggio, che diciamo, perché su queste questioni c'è un fronte ampio, amplissimo, e ci sono storie antiche che dimostrano che sono forze che hanno combattuto sempre la mafia e che oggi non temono di continuare a combattere come la